occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:49 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci qua, il demone del tardi, è venerdì, è il 21 di giugno e dopo le prime due prove dell'esame di maturità è già tempo di bilanci. Sono usciti Ungaretti, Sciascia, Bartali, Tacito, Plutarco, ma la traccia più stimolante è stata certamente il candidato scriva una lettera di risposta all'Unione Europea. Una traccia insidiosa, difficile, e infatti non l'ha fatta praticamente nessuno, nessuno tranne Conte, che ha cercato fino all'ultimo di farsi cambiare la materia dalla Commissione, ma mannaggia, non c'è stato niente da fare, sono stati inflessibili e dunque Conte si è dovuto mettere chino sul banco e scrivere la lettera senza nemmeno poter copiare da nessuno. Della lettera scritta da Conte, il primo dato che salta all'occhio è l'uso della lingua. Normalmente queste lettere si scrivono in inglese, Conte invece la scritta in italiano, sottotesto prima l'italiano, anche se l'idea originale era di scriverla in latin greco, così da costringere Dombrowski e Moscovici ad armarsi di Rocci e Castiglioni Mariotti per tradurla e quindi guadagnare tempo. Ma al di là della scelta stilistica, interessante è il contenuto. Conte infatti ha applicato la classica tattica da interrogazione, quella largamente praticata sui banchi del liceo, ovvero se non sai la risposta prova a divagare parlando d'altro, così fai vedere che qualcosa comunque la sai, e se riesci simpatico alla prof magari strappi pure una sufficienza. Tecnicamente si chiama supercazzola, anche se in questo caso condita da rilievi sull'iniquità delle regole imposte. Nella sostanza Conte ha spiegato che non è lui che non ha capito, e il libro di testo che è sbagliato, e comunque lui sto mese non ha potuto studiare perché ci aveva judo, quindi si è dovuto barcamenare nella lingua di Dante tra quello che gli aveva detto il capitano e quello che gli aveva suggerito il presidente. Già, il presidente. Le cronache raccontano che una volta visionata la lettera ci sia stata una fumata bianca dal Quirinale, ma non in segno di assenso, bensì perché Mattarella, dopo aver letto quella lettera, per la prima volta in vita sua si è fatto una canna, e nemmeno di cannabis light. Pare che sia successo questo, e il presidente è il figura non trascurabile in questa partita. Mattarella che si fa argine per scongiurare l'incidente fatale, e la partita politica è tutta giocata già in avanti su quello che sarà il successore di Mattarella. Ieri scherzando dicevamo che in testa potrebbero avere l'Olindo, ma invece se si vanno a guardare le cronache di quanto accadeva in occasione dell'elezione di Mattarella, per esempio se si vanno a leggere i giornali del 28 di gennaio del 2015, si scopre chi potrebbe essere davvero il candidato sovranista. Allora prendiamo in mano un giornale non di oggi ma del 28 gennaio 2015, e che cosa scopriamo? Scopriamo una conferenza stampa congiunta Salvini-Meloni, che parlano proprio del loro candidato al Quirinale, e il candidato è, mettetevi l'elmetto, niente po' di meno che Vittorio Feltri. Attorno a lui si può aggregare tutto il centrodestra, dicevano Salvini e Meloni. Vittorio Feltri, uno spirito libero, indipendente, un po' anarchico, un'alternativa seria, un segnale di speranza, un segno di ricostruzione. Ecco, sappiate che il successore di Mattarella potrebbe essere Vittorio Feltri, e immaginatevi già il discorso di Capodanno scritto dal titolista di Libero. Pagina perfetta per le comiche finali. Ma va bene, andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali. Intanto spero che voi siate più svegli e più lucidi del sottoscritto, che ha un deficit di sonno, che se lo sapesse la Commissione Europea che si occupa di sonno aprirebbe immediatamente nei miei confronti una procedura di infrazione. L'Europa boccia l'Italia, la rabbia di Conte, ci vogliono punire. Questo è il titolo della Stampa di Torino. La furbata da un miliardo, titola invece Repubblica. Il governo si prende il tesoretto di Cassa Depositi e Prestiti per placare la UE, è l'unico assestamento reale, ma Bruxelles vuole altre 6 miliardi, procedura di infrazione sempre più vicina. Conte parla di regole sbagliate, e intervistato da Ilario Lombardo sulle colonne della Stampa manifesta una paura e una tremarella inquietante rispetto a quello che potrebbe succedere. Dopo lo leggiamo. Intanto deficit, il governo batte alla Cassa Depositi e Prestiti, il titolo del Sole 24 Ore, chiesti 800 milioni la richiesta del Tesoro, Cassa Depositi e Prestiti distribuirà un utile straordinario. Mentre invece il Corriere della Sera guarda più in casa, Salvini, due punti, giù le tasse o lascio, questo è il titolo estratto da un colloquio a firma Marco Cremonesi, a pagina 5 del Corriere della Sera. Giù le tasse per 10 miliardi, o saluto e me ne vado, questo è quanto dice Salvini. Anche il Messaggero apre sul tema, Conte, contesto, le stime UE. Chi fa invece aperture diverse, come per esempio il Manifesto e Avvenire. Silenzio di tomba è il titolo del Manifesto, che non è l'estratto della lettera di Conte, bensì il silenzio sui due barconi con oltre 100 immigrati abbandonati alla deriva nel Mediterraneo. Un gommone è affondato. La denuncia di Alarm Phone, abbiamo informato le autorità italiane e libiche, ma nessuno si è mosso. Intanto la Sea-Watch resta bloccata al largo di Lampedusa. Anche qui l'appello di Mattarella, accogliere i rifugiati, dice, un dovere e un principio costituzionale. Enigmatico il titolo di Avvenire, che è antitratta da tweet, rapporto del Dipartimento di Stato americano, oggi l'Italia fa meno contro trafficanti e scafisti e non tutela le vittime. Il sottotitolo spiega spiega il titolo. Intanto SOS da alcune barche in avaria in alto mare, proteste a Lampedusa per il no alla Sea-Watch, così Avvenire che in prima mette anche la fotografia dell'Italia che ha fatto l'Istat, l'Italia col segno meno, poche nascite, giù i lavoratori, mentre invece Repubblica sottolinea un altro aspetto in prima pagina di questa fotografia dell'Istat. Sorpresa, l'Italia è verde, meno consumi, più energie rinnovabili. Questo chiaroscuro dell'Istat poi lo leggeremo e lo vedremo in rassegna stampa, ma intanto la terza apertura di giornata invece più pop, il Vestivamo alla Juventina, che è il titolo del giorno, con il neo allenatore Maurizio Sarri ingiacchettato e incravattato per la prima volta accanto ad Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Maurizio Sarri cambia stile, rinnega la tuta per la corte degli Agnelli e scopre giacca e cravatta. Anche la Gazzetta dello Sport titola Sarri e signora, ecco la Juve che verrà. Apertura ancora diversa invece è quella che fa il Fatto Quotidiano, è una doppia apertura, in parte sul tema dell'evasione. La guerra giudiziaria paga, in tre anni Milano strappa 5,6 miliardi i risultati del procuratore greco, mentre invece a fianco c'è un inchiesta a firma Alberizzi, che è il giornalista di Africa Express, che torna sul caso di Silvia Romano. Silvia Romano rapita perché subì molestie o vide atti di pedofilia. Questo scrive Alberizzi per il Fatto, anche se è consigliabile molta cautela rispetto alle ragioni del rapimento di Silvia Romano. Il Giornale titola a modo suo: scippano militari, imprese e pensionati, il piano del governo, la UE non molla sul debito, servono 5 miliardi, ipotesi taglia difesa e sviluppo. Libero, che in pectore si vede già al Quirinale con Vittorio Feltri, che oggi scrive un editoriale sulla flat tax, viva viva la flat tax purché sia pagata da tutti gli italiani. Intanto secondo Libero c'è Silvio che dà una mano al sedicente premier, così è definito Conte, aiutino per Conte a Bruxelles. Il capo del governo non trova sponde in Europa, ma il cavaliere in campo per evitare la multa, tanto questo esecutivo dice non dura, mentre invece La Verità attacca il Giornale del Papa, scrive secondo La Verità ci scrive un prete condannato per molestie su una bambina. L'Osservatore Romano scrive La Verità pubblica un commento dell'ex portavoce del vescovo di Fano, sorpreso in spiaggia a compiere atti sessuali che gli sono costati quasi 2 anni. La Verità che attenziona anche il sindaco di Milano Beppe Sala, la pagliacciata di Sala, calzini arcobaleno in onore del gay pride. Segnalo anche la copertina di Internazionale che oggi in edicola c'è un barattolone di Nutella da cui esce del fumo sospetto, il gusto amaro delle nocciole, la Ferrero titola Internazionale è diventato un colosso mondiale, ma la sua crescita solleva dubbi sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. Al volo qualche altra notizia estratta dalle prime pagine di oggi, anche se forse non facciamo in tempo, quindi diamo immediatamente la linea alla GR per i titoli delle 8 e poi le cose che vi volevo segnalare le leggiamo direttamente in rassegna stampa. A tra poco qui al Demone del Tardi.